al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, benvenuti da Federico Piana a questo spazio di approfondimento. Grazie ad Alvaro D'Amico, Eva Rorman ed Elena Colson che stanno gestendo la parte tecnica. Subito vi ricordo il nostro numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317. E questo pomeriggio parliamo della conferenza mondiale che si è aperta a Città del Messico per quanto riguarda l'AIDS, dalla quale sono usciti dei dati davvero raccapriccianti per quanto mi riguarda, perché sono conosciuti, ma questo fatto non vuol dire che non siano così duri, cioè i paesi poveri restano esclusi dalle cure anti-AIDS. Questo è uno dei dati con i quali noi apriremo questa piccola chiacchierata con il professor Roberto Cauda, che è ordinario di malattie infettive all'Università Cattolica. Salve professore, benvenuto.
Buongiorno a lei e a quanti ci stanno ascoltando in questo momento.
E Raffaella Ravinetto, presidente di Medici Senza Frontiere Italia. Salve presidente, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Lei non sta in Italia, no?
Sono in Belgio, mi trovo in Anversa in questo momento.
Sì. Perfetto. Io inizierei subito con il professor Cauda per capire come legge questi dati che sono giunti da Città del Messico. Ieri sera si è aperta questa conferenza mondiale, i paesi poveri restano esclusi ancora una volta dalle cure anti-AIDS. Insomma, non abbiamo fatto tanti passi in avanti da questo punto di vista, o no? O mi sbaglio, professore?
Dunque, guardi, sicuramente sono stati fatti dei passi in avanti, da gigante direi, per quello che riguarda la malattia in sé, e il punto di rottura tra il passato e il presente è rappresentato dal 1996, quando David Ho, che ricordo è stato caso piuttosto raro che un medico venga dichiarato uomo dell'anno dalla rivista Time, perché ha introdotto questo nuovo cocktail di farmaci e tutta la nuova storia del trattamento dell'AIDS e della malattia da HIV, e comincia proprio con questa nuova possibilità che ha cambiato radicalmente gli scenari. Però lei ha assolutamente ragione, nel senso che il mondo va a due velocità, e proprio un rappresentante di Medici Senza Frontiere alcuni anni fa, a una conferenza mondiale a cui io avevo partecipato, aveva detto che il mondo è diviso in due parti. Una linea ideale può dividere il nord del mondo che ha i farmaci e diviso dal sud del mondo che ha i pazienti. Quindi i dati che escono, che come lei ha detto sono noti agli addetti ai lavori, sono assolutamente raccapriccianti, perché ci dicono che solo ad esempio un bambino su tre può avere accesso alle cure, e che il numero dei pazienti che oggi vengono trattati nei paesi poveri è un'infinita minoranza rispetto alle necessità. E questo ci dice che in fondo, al di là di quello che è stato le buone intenzioni dei vari G8, dei paesi ricchi, del 3x5, dei 3 milioni in 5 anni messi in trattamento, oddio, si è visto qualcosa, ma resta ancora tanto, tantissimo da fare.
Raffaella Ravinetto, presidente di Medici Senza Frontiere Italia, come mai siamo arrivati a questo punto? Abbiamo visto tante conferenze, abbiamo visto medici, illustri personaggi del mondo politico internazionale sbracciarsi, ma siamo ancora a questo punto.
Ma il professore ha citato la data del 1997, data chiave. Per quello che riguarda l'accesso alla terapia per i poveri, io citerei due date, il 2002 e il 2005. Il 2002 perché a partire dal 2002, grazie alla mobilitazione dell'opinione pubblica internazionale, dei donatori, e grazie alla possibilità di utilizzare farmaci generici di qualità appropriata, abbiamo incominciato a poter trattare i pazienti con HIV nei paesi in via di sviluppo, quindi praticamente a poter evitare delle morti che sono evitabili con la triterapia e che sono inevitabili senza triterapia. E questo ha portato indubbiamente a un trend inizialmente positivo, che forse ha dato un'illusione ottica troppo positiva alla comunità internazionale, perché siamo passati da praticamente zero pazienti trattati nei paesi più poveri a 2-3 milioni. Oggi come oggi siamo bloccati su un 30%. Oggi come oggi siamo bloccati su un 30% dei pazienti che hanno bisogno di questa terapia salvavita la stanno ricevendo. il restante 70% no, e in questo 70% ci sono 300.000 bambini che muoiono ogni anno, ci sono anche quelli che muoiono di tubercolosi come malattia opportunista dell'HIV, eccetera. E rischiamo purtroppo di bloccarci su questa cifra, perché? Perché mancano le risorse umane nel settore della salute nei paesi più poveri per occuparsi in modo appropriato di questi pazienti, perché le nuove leggi sulla proprietà intellettuale che obbligano anche i paesi in via di sviluppo come l'India a brevettare i futuri farmaci faranno sì che i farmaci disponibili in futuro siano molto più cari e quindi inaccessibili per i governi che anche per i donatori.
Presidente Ravinetto, però c'è una speranza, che sono i generici. Io so che il Messico li ha in qualche modo autorizzati. Questo può essere, diciamo così, un motivo di speranza, o poi dobbiamo pensare che le case farmaceutiche faranno ancora per tanti anni il proprio comodo dal punto di vista economico e di imposizione dei farmaci?
Stato sicuramente ed è un motivo di speranza, nel senso che se Medici Senza Frontiere ed altre organizzazioni hanno potuto cominciare a trattare i pazienti in paesi africani e che il prezzo è sceso da $10,000 l'anno fino a $100-150 l'anno per paziente per le terapie di prima linea, con farmaci, ripeto, prodotti in India e la cui qualità viene verificata dall'Organizzazione Mondiale della Salute. Ci terrei a sottolineare che non solo Medici Senza Frontiere, ma anche altre organizzazioni, incluso il programma degli Stati Uniti del Presidente Bush, utilizza farmaci generici in Africa subsahariana.
Professor Cauda, la interrompo un attimo, professoressa Ravinetto, perché io vorrei sentire il professor Cauda anche su questa situazione delle risorse, perché anche il segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha detto qui ci dobbiamo confrontare con una carenza di risorse, ma basta secondo lei o serve anche altro per raggiungere nel 2010 quelli che sono gli obiettivi di questa conferenza, che si darà questa conferenza?
Ma certamente, come diceva il Presidente, c'è stato un miglioramento, però siamo ancora a quel 30% che oggi sembra un limite difficilmente valicabile. È chiaro che c'è una contingenza di crisi internazionale che induce, questa è la mia opinione, probabilmente a operare dei tagli laddove ad esempio non si dovrebbe fare, come nella solidarietà. Sono, direi, il problema dei farmaci, certamente il problema dei generici ha portato a un dubbiamente ha un grande respiro, tenendo presente che ad esempio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto degli schemi, è stato detto tra le righe dal Presidente, degli schemi terapeutici che sono differenti in prima e seconda linea, ad esempio nei paesi in via di sviluppo rispetto ai paesi cosiddetti industrializzati. È chiaro che va un po' rivista tutta la politica del farmaco e c'è anche da dire che alcune industrie farmaceutiche hanno motu proprio, forse proprio perché c'è stata questa grande mobilitazione da parte dell'opinione pubblica mondiale, autorevoli personaggi, il Bill Melinda Gates, il Bill Clinton e queste fondazioni che hanno dato un importante opinione su questo, hanno il motu proprio, dicevo, prodotto dei farmaci proprio per il terzo mondo. È chiaro che, per rispondere un po' alla sua domanda, non lo so, ecco, ci sono alcuni motivi di essere in qualche modo ottimisti, ma altri che inducono a una grande prudenza. Tenuto conto che i nuovi farmaci, ad esempio inibitori delle integrasi e che bloccano l'ingresso del virus, sono estremamente costosi, perché dietro tutto questo c'è una ricerca scientifica che per essere tale, per produrre queste molecole, costa un'enormità e quindi certamente ci sono molte ragioni da un lato di poter disporre di farmaci sempre migliori e purtroppo sempre più costosi e dall'altra una ragione estremamente importante che bisogna assicurare a tutti, in tutto il mondo, le migliori terapie.
Presidente Ravinetto, io so che voi proprio in concomitanza di questa, diciamo così, grandissima sessione mondiale contro l'AIDS avete lanciato un allarme per quanto riguarda l'Africa, perché avete detto in Africa mancano gli operatori sanitari.
Sì, questo è un dato assolutamente obiettivo. La OMS, l'Organizzazione Mondiale della Salute, ritiene che per una popolazione di 100.000 persone dovrebbero esserci almeno 20 medici e 100 infermieri. Se prendiamo il Mozambico, i dati sono rispettivamente di 3 medici e 20 infermieri. È evidente che questa carenza di personale sanitario, che poi anche provocata dal fatto che i salari sono talmente bassi che le persone qualificate tendono ad emigrare, incide negativamente sulla possibilità di trattare in modo adeguato, in modo qualitativamente adeguato le persone. Consideriamo poi che questo succede trattando il 30% delle persone. La carenza sarebbe ancora più drammatica se dovessimo passare, come è moralmente auspicabile, al 100%. Quindi quello che è necessario è veramente un impegno politico forte dei governi, anche dei paesi del nord e dei donatori internazionali, a creare dei meccanismi di finanziamento dell'insieme delle cure sanitarie e non solamente di aspetti parziali.
Ma solo in Africa, Presidente, c'è questa situazione o anche in altri paesi in via di sviluppo? O l'Africa è particolare?
Questa situazione è particolarmente scioccante in Africa, però purtroppo non ho i dati sotto mano, ma se pensiamo a tutti i paesi, anche dell'Asia centrale per esempio, devastati da situazioni di conflitto e di instabilità, i dati sono probabilmente ancora peggiori, ma non sono purtroppo neanche raccoglibili per via delle situazioni drammatiche in cui versano questi paesi. Per quello che riguarda i farmaci generici, ci tenevo veramente a ricordare il fatto che con l'obbligo per i paesi come l'India di brevettare i farmaci, in futuro tutti i nuovi farmaci che verranno sviluppati rischiano di essere disponibili solo nei paesi del nord e non dei paesi del sud. E ancora più drammatica è la situazione dei bambini, perché l'AIDS pediatrico esiste praticamente solamente più nei paesi poveri. Il 90% dei bambini con AIDS vivono in Africa e per loro non viene sviluppata neanche una formulazione farmaceutica che permetta ad esempio di realizzare facilmente i programmi di prevenzione alla nascita. Quindi ci troviamo veramente in una situazione in cui abbiamo una quantità spaventosa di morti evitabili, ma non ce ne scandalizziamo più, forse perché sono fisicamente lontani.
Assolutamente sì, c'è anche un altro fatto in Africa, cara professoressa e caro professore, perché in Africa c'è una crisi alimentare senza precedenti e si è dimostrato che una persona malnutrita ha più possibilità di morire nei primi 3 mesi di terapia antiretrovirale. Non solo, ma anche perché le donne che non possono accedere agli alimentari, comprare al mercato, per dirla in parole povere, vendono il proprio corpo per poter ottenere questi soldi. Professore, questo è anche un dato, no?
Certamente sì, purtroppo il problema è che certamente l'Africa subsahariana rappresenta, secondo tutte le casistiche, l'area più colpita, proprio l'area più colpita del mondo, e questo è un dato innegabile. E questo fa innescare dei meccanismi che vanno bene al di là di quello che è soltanto un problema sanitario già di per sé importantissimo, ma vengono colpite quelle fasce dell'età più produttiva, dai 20 ai 40 anni, e se noi andiamo a guardare paesi che sono particolarmente colpiti dall'infezione da HIV e dall'AIDS, vediamo che l'aspettativa di vita è tornata a quella che era negli anni 50. Vuol dire che tutto quello che faticosamente le nazioni stesse e la solidarietà internazionale aveva portato in termini di guadagno di anni di vita e di miglioramento della qualità di vita, questo terribile flagello lo ha praticamente completamente azzerato.
Non solo, professore, io mi permetto di interromperla perché è un circolo vizioso, nel senso che le donne incinte e denutrite rischiano di trasmettere con maggiore facilità il virus ai propri figli.
Sì.
E quindi non se ne esce più, professore. Crisi alimentare
sì,
da una parte, donne incinte che non possono mangiare, quindi sono denutrite, trasmettono il virus sicuramente ai propri figli.
C'era stato un tentativo con un unico farmaco, la nevirapina, che veniva dato una sola volta al giorno, aveva fatto sorgere grandi speranze speranze per quello che era e certamente ha un'efficacia, però un elemento che non è uscito e che mi preme dire, il problema è che questi farmaci inducono prima o poi delle resistenze, noi le vediamo qui, quindi la possibilità di cambiarli, non è che se noi abbiamo la possibilità di dare un farmaco, due farmaci, tre farmaci, questi vanno bene per tutta la vita. Purtroppo bisogna avere un bagaglio di numerosi farmaci per poter superare queste resistenze che prima o poi si verifichino. E soprattutto, e l'altro elemento, bisogna avere a disposizione dei test che sono difficili da attuare in Africa o nelle zone a basse risorse, che ci consentono ad esempio di vedere se un soggetto risponde o non risponde. Quindi il problema non è soltanto un approvvigionamento di farmaci, che è una cosa certamente importantissima, ma è tutto il corollario che vanno dalla nutrizione, dall'essere ad esempio donna e quindi più vulnerabile, e anche dalla disponibilità di una serie di test diagnostici che consentono di verificare l'efficacia o meno delle terapie.
Presidente Ravinetto, come se ne esce a questo punto secondo Medici Senza Frontiere?
Ma direi che rispetto agli ultimi 3-4 minuti di conversazione, quello che emerge è una forte resistenza della comunità internazionale a investire per la salute dei più poveri. Abbiamo parlato di nutrizione. Curare un bambino con malnutrizione grave trattandolo con alimenti terapeutici arricchiti costa circa $30-40 per bambino ed è un costo che viene ritenuto non sostenibile in questo momento.
Però, Presidente, io le vorrei chiedere una cosa, le vorrei fare una domanda un po' scomoda, mi permetto.
Mi dica.
Ma tutti i soldi che la comunità internazionale manda in Africa, vediamo le donazioni, i soldi che naturalmente i governi si impegnano a gestire e a portare lì, che fine fanno?
Ma io
perché a questo
tutti...
punto mi pare di capire, una parte cospicua c'è, Presidente, dobbiamo dire che molto spesso le donazioni ci sono anche da parte dei singoli cittadini, pensiamo alla raccolta che si fa durante il periodo natalizio piuttosto che durante determinati momenti storici che possono essere più o meno intensi per quanto riguarda la raccolta, ma questi soldi arrivano fino a, veramente laggiù, oppure c'è qualche problema anche di governi locali incapaci che gestiscono tutto con una... dissennata,
Medici Senza Frontiere si occupa di salute, quindi io le posso rispondere per quello che conosco rispetto ai finanziamenti alla salute. I finanziamenti alla salute sono, rispetto a quello che è il burden globale, quello che è l'ammontare globale della mortalità e morbidità in Africa, assolutamente insufficiente. Basta confrontare il budget che sarebbe necessario per pagare le terapie antiretrovirali o per la malnutrizione e quello che è effettivamente dato, ed è insufficiente. Il fondo globale lotta ogni anno con gli insufficienti finanziamenti dei paesi che danno molto spesso meno di quanto siano impegnati a dare. Tant'è vero che abbiamo fondazioni filantropiche private come quelle di Bill Gates che finiscono col rimediare, con l'intervenire laddove c'è un vuoto preoccupante di quello che invece è il settore pubblico. Quindi direi no, sulla salute non direi assolutamente che il finanziamento internazionale è in eccesso, anzi continua a essere gravemente in difetto rispetto a quello che sono le necessità reali di queste popolazioni in questo momento.
Professor Cauda, su questo?
Sono concordo, perché nel senso che sicuramente è possibile, probabile, lei in fondo accennava a un problema gestionale locale ed è possibile anche che situazioni di questo tipo si verifichino, però è innegabile che l'erogazione dei fondi sia per tante ragioni, anche, ripeto, forse per una congiuntura internazionale dei paesi cosiddetti ricchi, che è un momento difficile in questo momento, però è sicuramente inadeguata a quelle che sono le necessità sanitarie, proprio anche prima ancora certamente i farmaci antiretrovirali, ma anche proprio della nutrizione, della salute, il numero degli operatori sanitari che è ridotto, e c'è sicuramente anche il fatto che molte delle persone che studiano all'estero sono indotte ad esempio a non ritornare in quei paesi per quelle difficoltà economiche che lì ci sono, e quindi direi è un, non dico che un cane che si morde la coda, però è certamente un circolo difficile che probabilmente potrebbe essere, questo circolo vizioso, essere interrotto se ci fosse quell'aumento auspicato e auspicabile di finanziamenti da erogare con un'attenta valutazione, ovviamente, che raggiungono direttamente chi è nella necessità e non che non vengono in corruzione, ecco, tanto per intendere.
E questo è molto importante. 30 secondi a tutte e due per una chiusura per questa trasmissione. È possibile, come ha detto Clinton in apertura di questa conferenza, che si possa fare una cosa davvero molto interessante, ma credo difficile, cioè dare le terapie per tutti al più presto? Professor Cauda, lei e poi Ravinetto.
Io lo spero anch'io. Io, guardi, con questa malattia sono stato abituato a dei cambiamenti epocali di scenario. Quello che io vedevo quando stavo negli Stati Uniti a studiarla nel 1980 è completamente diverso da quello di oggi, e sembrava che nulla potesse cambiare anche in Europa, anche negli Stati Uniti. Mi auguro che sia veramente una situazione, un cambiamento. Certamente è eticamente un dovere nostro non dimenticare chi è lontano e che non vediamo.
Presidente Ravinetto.
Sostanzialmente sono d'accordo, è possibile, sarebbe possibile, ma con un impegno politico forte, che parte dalla capacità dei paesi ricchi di rinunciare a certe prerogative, in particolare a un'interpretazione flessibile, elastica di tutti quelli che sono i principi di proprietà intellettuale e di protezione dei brevetti, che non possono essere anteposti al diritto della vita alle persone, quindi con la capacità di finanziare sistemi di salute, con la capacità di sviluppare strumenti terapeutici adatti al contesto dei paesi poveri, in particolare ai bambini, e con la volontà di rendere immediatamente disponibile, anche sotto forma di generici, tutti quei farmaci, in particolare di seconda linea, che verranno sviluppati in futuro e che saranno fondamentali per salvare queste persone da delle morti evitabili. Sono d'accordo col professore, questo è un problema medico, ma è principalmente un imperativo morale ed etico.
Grazie allora al professor Roberto Cauda, grazie ordinario di malattie infettive all'Università Cattolica, per essere stato con noi, grazie molte, e anche un grazie a Raffaella Ravinetto, presidente di Medici Senza Frontiere Italia. Grazie a tutte e due per essere stati con noi.
Grazie a voi.
E cari amici radioascoltatori, io vi ricordo il numero verde 800 208 802 e poi gli sms 335 12 43 317.